E allora proviamo a partire. Ve lo dicevo, il punto di partenza più corretto, e lo abbiamo fatto tante volte, sarebbe di partire dalla situazione attuale in cui ci troviamo, ma è un punto di vista complesso, pericoloso, in cui ci si può perdere per un percorso che abbiamo in testa noi, e ci arriveremo in parte, spero. E invece mi pare meglio partire dall'elementare, dall'inizio dell'avventura umana, a ritrovare in qualche maniera la grammatica essenziale di questa faccenda in cui il cristianesimo è entrato, tra l'altro è entrato a un certo punto e tra l'altro in certe parti del mondo poi sparisce, in Europa si sta svigorendo il cristianesimo, no? È stato per secoli l'anima dell'Occidente, ma attualmente sta diventando molto molto laterale all'Occidente. Quindi ci permette di non perdere la grammatica essenziale della faccenda umana e di inserire l'avventura del cristianesimo dentro la storia. E allora proviamo a suggerire alcuni elementi di questo primo gradino che facciamo. Il lontano passato dell'uomo è l'origine delle religioni. Cominciamo il discorso, Poi a un certo punto io alle 10:05 finisco, quindi dove arriviamo. E questo è un limite anche, nel senso che la cosa sta in piedi nella continuità, evidentemente. Io non posso per un percorso così esaurire ogni sera un argomento e chiuderlo e poi fare l'altro che parte da un altro punto di vista, sennò diventa conferenze, no? Il lontano passato dell'uomo. L'essere umano esiste, si diceva, da 2 milioni di anni, però tutte le scoperte che si fanno poi portano un po' più indietro. Leggevo recentemente un reperto di 5 milioni di anni, addirittura, però è una cosa da niente, tra 2 milioni di anni e 5 milioni di anni, una cosa da niente. Anche se per noi, dal nostro punto di vista, è una storia lunga, molto lunga. Però, per esempio, la nostra Terra ha 5 miliardi di anni di esistenza. Quindi noi ne abbiamo 2 milioni. La Terra ha 5 miliardi, che sono pochini anche per lei, per la verità. E gli scienziati, sapete, danno all'universo un'età di 15 miliardi di anni. Certo, è una faccenda lunga, ma nello stesso tempo non è poi così lunga. Dal momento, per esempio, che vuol dire una cosa semplice, che il nostro universo non è sempre esistito e nemmeno la nostra Terra è sempre esistita e tantomeno noi, uomini. Conosciamo tutti questi dati, il nostro figlio li conosce bene, a scuola li fanno seriamente questi discorsi, no? Gli scienziati ci sono riusciti, almeno in parte, ci sono un sacco di buchi, è evidente, però mi pare che il tracciato sufficiente per avere una prospettiva di quel tipo lì c'è, insomma, puoi discutere lo schema dell'evoluzione come schema della storia dell'universo, del mondo, no? E noi abbiamo ricostruito, almeno in parte, il lento processo che ha permesso alla vita di apparire sulla Terra, anzitutto nella forma di microorganismi al fondo degli oceani. Ricordate, nell'anno 2000 abbiamo fatto 2 anni sul tema dell'evoluzione, no? Perché mi pareva che fosse una cosa seria per i cristiani nel passaggio di millennio riassumere un po' quello che la scienza dice sul nostro compleanno, insomma, no? Noi siamo partiti nella forma di microorganismi al fondo degli oceani e poi, attraverso una lenta evoluzione verso forme di vita più elaborate, le alghe, i funghi, le piante, gli organismi viventi, i molluschi, poi ci siamo fatti la corazza, i crostacei, poi ovviamente terrorizzato, sapete, i pesci, i rettili, fino ai grossi dinosauri, che hanno popolato la Terra circa 250 milioni di anni fa. Dopo la scomparsa dei dinosauri, sulla cui scomparsa c'è tutta una leggenda antropologica, no? Si sviluppa un'altra specie di animali, che è quella dei mammiferi, che vengono a occupare il posto lasciato libero dai grandi dinosauri scomparsi. Questa scomparsa sembra essere stata una vera chance per l'essere umano, anche se gli scienziati non hanno ancora veramente scoperto le cause della scomparsa dei dinosauri. Alcuni parlano di un grosso meteorite che sarebbe caduto sulla Terra e avrebbe provocato un cambiamento radicale di clima. Altri parlano di eruzioni vulcaniche che avrebbero proiettato nel cielo nubi di polvere che avrebbero impedito la luce del sole di scaldare il suolo, provocando un abbassamento di temperatura fatale a questi grossi animali dal sangue freddo, appunto. Mentre i mammiferi dal sangue caldo avrebbero resistito meglio a questo raffreddamento della Terra. L'essere umano, noi comunque facciamo parte di questa famiglia di mammiferi, che ha come caratteristica principale, lo sappiamo, e qui ci sono delle chance umane enormi, ha come caratteristica principale quella per cui il piccolo è formato nel ventre della madre prima di nascere e poi si nutre del latte della madre prima di diventare autonomo, capace di nutrirsi da solo. E poi si nutre guardando in faccia la mamma, sappiamo tutti questi dati dall'antropologia, no? Il volto è nato così, insomma, perché guardavi chi ti dava il cibo. Questa lunga storia della vita sulla Terra, che è appassionantissima, no? È anche molto misteriosa. Qual è la logica di questa lentissima, interminabile evoluzione che conduce fino all'uomo? Come succede che questa lunga storia abbia come esito l'apparizione di questo animale così intelligente, così astuto, così maligno? Così distruttivo. Quando siamo apparsi noi sulla Terra, siamo partiti dall'Africa, l'abbiamo semidistrutta. Ci faceva vedere l'anno scorso lo scienziato che quando noi siamo arrivati su in Canada, mano a mano avanzava la specie umana, sono spariti i mammut. Cioè la teoria più comprensibile della sparizione dei mammut è che mi accoppa in note. Detto tra noi senza che venga i carabinieri, no? Questo particolare animale, l'essere umano, che è così maligno ed è così capace di bontà, di bellezza, se lo si attacca, se gli si fa del male, si difende o fugge e uccide, e ti uccide anche preventivamente, e fabbrica anche, per esempio, la bomba atomica, hai capito? E distrugge tanti per la paura. Ma può anche perdonare e offrire gratuitamente la sua amicizia all'avversario. Sono domande che noi oggi ci facciamo. I nostri figli partono da considerazioni di questo tipo. Mentre invece non solo i nostri nonni, ma i nonni dei nonni dei nonni dei nonni, per tutta la durata della sua storia, l'uomo non ha mai saputo che la sua esistenza era il punto d'arrivo di una lenta evoluzione della specie. Egli sa queste cose solo da circa 100 anni, 100 anni è qualcosa. Da ieri mattina, abbiamo saputo ieri mattina. No. E tuttavia, pur non sapendo di essere l'esito di questa evoluzione, l'uomo si è sempre interrogato fin dalla notte dei tempi sul senso della sua vita. Perché si ama? Perché si è tristi o gioiosi? Come insegnare al proprio piccolo a diventare uomo? No. Perché si è affascinati dal cielo stellato o terrificati da un mare in tempesta? Come si fa a gestire l'angoscia, la paura, la violenza? Vedremo la violenza, che è il dato antropologico più forte, più evidente, paura e violenza. La morte. Come comprendere e come vivere l'enigma della sessualità? No. Con tutte le promesse, tutti gli aspetti affascinanti che essa promette, e tutti gli ingarbugli, e tutte le sofferenze, e tutte le cattiverie, di questi rapporti tra uomini e donne, tra. Riflettiamo un po' su questa lunga storia dell'uomo. Occorre un po' di immaginazione, evidentemente, no? Però l'immaginazione ha delle basi. Per secoli e secoli, per millenni, la vita dei nostri antenati umani non cambia. Sono piccoli gruppi di individui che muoiono giovani, occupati soprattutto a sopravvivere in una natura ostile, dove bisogna soprattutto nutrirsi e difendersi. Si caccia e si raccolgono dei frutti o dei legumi selvaggi. Si dispone di pochissimi utensili, pietre e ciotoli scheggiati che aiutano a tagliare le carni della bestia che si riesce a uccidere. No? Non si conosce ancora il fuoco che permetterà di scaldarsi, di proteggersi dalle fiere, di cuocere i cibi che sarà più facile digerire. Aveva sempre avuto... I nostri passaggi hanno avuto sempre un rapporto decisivo con la mangiabilità della terra. No. Sono stati due i fattori di ominizzazione più evidenti, uno quello del cibo e l'altro quella della generazione, no? La sessualità. Quest'uomo primitivo che non è né il più forte né il più temibile degli animali, ma è il più astuto, il più malizioso, perché egli si procura un cervello più vasto, più sviluppato di quello degli altri animali, ancora piccolo rispetto a quello che abbiamo noi adesso, però più grande degli altri animali, a metà circa. Vive in bande, in gruppi, e questo gli permette di unire tutte le forze per la difesa e per la caccia. E molto presto, questo è il miracolo del linguaggio e della cultura, no? Molto presto impara a trasmettere il suo sapere. Così gli scienziati che studiano i resti ritrovati di questi lontani antenati scoprono una lenta progressione attraverso i millenni dalla tecnica della fabbricazione di utensili. Circa 800.000 anni fa, vedete che siamo vicini, quest'uomo preistorico addomestica il fuoco. È un formidabile progresso tecnico, perché masticare dei grani selvaggi, crudi, o delle radici commestibili, gli occorre una robusta mascella, dei grossi denti. Allora tutta una parte della testa viene occupata da questa mascella. con gli alimenti cotti una così grossa mascella non serve più, si rende disponibile allo sviluppo del cervello. Cervello allora che si sviluppa al suo posto, e questo rende l'uomo sempre più habilis, più abile e intelligente, come diciamo noi. E d'altra parte il fuoco gli trasforma la vita quotidiana, perché può lottare contro il freddo, contro la notte, contro le fiere. Nasce l'idea di focolare, appunto, di casa, se volete. E cresce anche la potenza delle armi, perché il fuoco può rendere dura la punta delle lance rudimentali che fabbrica e diventare quindi più efficace nell'attività fondamentale della caccia. Poco alla volta, nel corso di lentissimi spostamenti, questo uomo preistorico venuto dall'Africa va a popolare tutta la terra. Conosce già un linguaggio e delle parole per esprimersi. Probabilmente l'elaborazione del linguaggio è avvenuta con molta lentezza, come per il resto. Molta paura e molta violenza. È stato ritrovato in Africa il cranio di un bambino preistorico con dentro due buchi provocati dai canini di un leopardo. Questo permette di immaginare qualcosa, no? Immaginiamo un piccolo gruppo di questi antenati preistorici, una quindicina. Ci sono giovani adulti, uno o due vecchi, alcuni bambini attaccati alla mamma, raggruppati ai piedi di un albero. Scende la notte, non lontano si sentono i ruggiti di un branco di leoni, si aggirano dei leopardi. Uno dei bambini piange, urla. Il capo del branco brontola. Questi pianti lo infastidiscono, non lo lasciano dormire. Alla fine si alza, si avvicina alla madre, strappa il bambino dalle sue braccia, lo getta lontano. La madre urla e si batte con il capo clan. Tutto il gruppo si risveglia, si grida, si grugnisce, ci si mescola nella bagarre. D'improvviso tutti si fermano. Un leopardo si è gettato sul bambino che giaceva a una ventina di metri e dopo qualche istante c'è il silenzio. Dopo questo momento di stupore tutto il clan si mette a urlare ancora più forte, afferra pietre e le scaglia contro il leopardo, si prendono bastoni, lo si insegue. Ma troppo tardi il leopardo fugge nella notte portando nelle sue fauci il corpo disarticolato del bambino. Tutte robe che abbiamo visto in questi anni nei documentari sugli animali, sull'altra scienza umana decisiva, l'etologia, no? La lite tra i membri del gruppo si è improvvisamente placata, ma a prezzo della morte del bambino. Ecco, una notte simile di violenza, di furore, di paura, doveva riprodursi frequentemente. Ed è in questo contesto estremamente duro che a poco l'intelligenza dei nostri antenati è progredita ed è apparso il linguaggio e le idee che formano la base della cultura di un gruppo di esseri umani. In questo modo, pazientemente, nel corso di migliaia e migliaia di anni, sono apparse le parole e le idee del linguaggio per esprimere nozioni come io, tu, lui, oggi, domani, ieri, pericolo, cibo, paura, forza, utensile, cacciare, camminare, correre. accordo, più in là appunto, fedeltà, dolcezza, amore, perdono. E solo 50.000 anni prima di Cristo, dunque molto vicino a noi, che si trovano le prime opere d'arte dei nostri antenati, le pitture rupestri. Per realizzare queste opere dipinte in fondo alle grotte dove non arriva mai la luce del giorno, occorre un'organizzazione sociale già molto sviluppata. Bisogna saper disegnare e quindi bisogna saper rappresentarsi in maniera astratta un oggetto o un animale che si va a riprodurre nel fondo della grotta senza vederlo. Cioè, bisogna avere l'immagine e l'idea. E senza immagine da copiare. Occorre un sistema di illuminazione. Bisogna conoscere i pigmenti per fabbricare dei colori. Queste pitture di colori sono state fatte così bene che questi disegni sono durati fino ad oggi e noi possiamo ammirarli ancora, no?